File 12, pagina 77. Majdanek. Costituzione. 1 novembre 1941. Ubicazione. A 3 chilometri ad est di Lublino. Questo campo, che è stato uno dei più grandi campi di concentramento nazisti, si trovava praticamente a pochi chilometri dal centro della città di Lublino, nelle immediate vicinanze del sobborgo di Madan Tatarski, comunemente chiamato Majdanek. Per questa sua ubicazione, in molti casi viene semplicemente designato anche col nome di Lublino. Istituito su ordine specifico di Himmler, doveva avere una capacità inizialmente stimata in 25.000-30.000 deportati. A richiesta dei comandi militari fu poi convenuto che il campo avrebbe dovuto accogliere anche circa 150.000 prigionieri di guerra russi. Il campo, il cui progetto iniziale non fu mai portato a termine, ebbe varie vicende e subì svariati ampliamenti. In effetti era diviso in due settori, di cui uno riservato alle SS e l'altro ai prigionieri. Nel primo settore si trovavano le caserme del battaglione delle SS addette alla sorveglianza e alla gestione del campo, gli uffici, le abitazioni del comandante e del suo vice, i magazzini. Nel secondo settore un grande rettangolo fu suddiviso in 7 sottosezioni, ognuna delle quali comprendeva 22 baracche affacciate sul piazzale dell'appello, dove erano erette, ad ogni buon conto, le forche che, per la storia, non sono mai bastate né rimaste inattive. A Majdanek, infatti, essendo stato concepito come campo di sterminio, furono soppressi a migliaia, con ogni mezzo, fucilati, impiccati, gassati, annegati, uomini, donne e bambini d'ogni ceto, d'ogni età, d'ogni provenienza. Nella sola giornata del 3 novembre 1943, passata alla storia come il mercoledì nero, 18.000 prigionieri furono uccisi a colpi di mitragliatrice, mentre un altoparlante copriva a tutto volume le loro grida con canti e marce militari. Le vittime accertate furono più di 800.000, ma dalle rilevazioni emerse in occasione dei processi intentati dopo la guerra da tribunali russi e polacchi ai responsabili dei misfatti, si stima che questo numero fosse superiore a 1.500.000. A Majdanek affluirono gli ebrei di Lublino e della regione circostante, nonché interminabili convogli di prigionieri di guerra russi e polacchi. Per questi le esecuzioni di massa erano all'ordine del giorno. Per il genocidio degli ebrei a Majdanek furono consumati, come risulta da atti ufficiali, 7.711 kg di Zyklon B, il gas tossico usato nelle apposite installazioni. Nelle vicinanze del campo furono rinvenute immense fosse comuni, nelle quali erano ammucchiate le spoglie delle vittime soppresse a raffiche di mitraglia. Nell'aprile del 1944, sotto la pressione dell'avanzata delle armate russe, il campo fu fatto sgomberare. Uomini e donne furono avviati in terribili trasferte, alle quali pochi sono sopravvissuti, verso altri campi. Il 22 luglio 1944 le prime pattuglie russe entrarono in Majdanek, oramai abbandonata, e trovarono alcune centinaia di esseri inebetiti dalla fame e dalla paura. Ma grazie all'azione di un gruppo di tedeschi e polacchi, organizzatisi in un comitato di resistenza clandestino, furono ritrovati intatti anche 2 crematori e 7 camere a gas, che costituiscono una delle prove incontrovertibili dei crimini nazisti. Celmno. Costituzione 8 dicembre 1941. Ubicazione tra Poznan e Varsavia. Anche questo lager fu concepito e realizzato come luogo di sterminio di massa nelle vicinanze del villaggio di Celmno nad Nerem, ribattezzato dai nazisti in Kulmnov. Esso era destinato ed è stato soprattutto un luogo dove si perpetrò il genocidio degli ebrei. Un castello che si trovava nelle vicinanze del villaggio servì come epicentro della barbara iniziativa. Intorno a questo castello, Das Schloss, sorsero negli immensi boschi che lo circondavano le baracche del campo ed ivi furono sepolte in fosse comuni o semplicemente bruciate in immense cataste le spoglie delle vittime. A Celmno i nazisti sperimentarono la soppressione degli ebrei stivandoli in camion appositamente attrezzati a mezzo del gas prodotto dal tubo di scappamento. Da un rapporto rinvenuto casualmente negli archivi della direzione centrale delle SS si legge testualmente: nel giro di 6 mesi 3 di questi camion hanno trattato 97.000 pezzi senza inconvenienti di sorta. Le vittime di Celmno furono almeno 360.000, in gran parte provenienti dal ghetto di Lodz, ma vi furono anche trasferiti ed uccisi i bambini provenienti da Lidice, il villaggio cecoslovacco raso al suolo per rappresaglia. Prima di abbandonare il campo, sotto la pressione dell'avanzata delle armate russe, i nazisti fecero sparire le tracce delle loro imprese, spianando ogni cosa, piantando alberi sulle fosse comuni, uccidendo i componenti del Sonderkommando, cioè il comando speciale, che erano stati obbligati a collaborare alle loro nefaste imprese. Celmno fu sciolto e sgomberato nel gennaio 1945. All'ultimo momento, nella confusione generale dell'evacuazione, alcuni deportati riuscirono a sopraffare le guardie e, impossessandosi delle loro armi, effettuarono un tentativo di fuga. Alcuni furono ripresi e fucilati sul posto, pochi altri riuscirono a mettersi in salvo e furono poi testimoni d'accusa dei propri aguzzini quando questi dovettero rendere conto del proprio operato alla giustizia democratica. Belzec. Costituzione 17 marzo 1942. Ubicazione circa 121 chilometri a sud-est di Lublino. Esaurito in gran parte il programma eutanasia, fu affidato alla solerte competenza dell'Einsatzgruppe Reinhard il reparto di pronto impiego specializzatosi nel trattamento speciale, come eufemisticamente si indicava lo sterminio di massa, la costituzione di questo campo, uno dei 5 creati appositamente con lo scopo dichiarato di servire al genocidio degli ebrei e dei polacchi. Ben poche informazioni ci sono pervenute di ciò che avveniva in questa fabbrica della morte. Si sa che almeno 600.000 deportati furono cacciati nelle camere a gas. Inizialmente i corpi venivano interrati in grandi fosse comuni, poi cosparsi di benzina e dati alle fiamme su bracieri appositamente costruiti con binari ferroviari. Le camere a gas di Belzec funzionarono a ritmo sostenuto e nel giro di pochi mesi il compito degli specialisti fu portato a termine. Nella primavera del 1943 il campo fu abbandonato ed ogni sua traccia accuratamente occultata e distrutta. Le fondamenta delle baracche, riemerse dagli scavi effettuati nel dopoguerra, indicano oggi i luoghi dove, prima di affrontare la morte, ebrei, polacchi, ufficiali e soldati russi furono stipati a migliaia in attesa del finto bagno che doveva chiudere la loro esistenza. Questi resti sono l'unica testimonianza che è stato possibile recuperare in mezzo al bosco delle conifere che i nazisti hanno usato per proteggersi da sguardi indiscreti. Sobibor, Costituzione, 17 marzo 1942. Ubicazione, a nord-est di Lublino. La data esatta della costituzione di questo campo non è certa, ma si sa che esso entrò in funzione il 16 maggio 1942, ospitando i primi convogli di ebrei. Questo campo fu eretto con lo scopo preciso e precipuo di sterminare gli ebrei rastrellati in Polonia e più tardi in Austria, Francia, Olanda e Cecoslovacchia. Fu costruito a regola d'arte da quelle Einsatzgruppe Reinhardt che aveva già dato prova di capacità e di competenza in simili imprese. Il campo era suddiviso in tre sezioni, una delle quali adibita a laboratori, calzoleria, sartoria, panificio, eccetera, che producevano quanto era richiesto dalla guarnigione di sorveglianza, in gran parte formata da elementi ucraini aderenti al nazismo. Un'altra comprendeva i baraccamenti, un'altra ancora le installazioni del massacro, il magazzino nel quale avveniva il taglio dei capelli, la camera gas vera e propria, il crematorio. A Sobibor furono soppresse almeno 250.000 persone, principalmente ebrei, ma questo numero è certamente inferiore alla realtà, dato che molto spesso interi convogli passavano alla gassatura, così come avvenne nell'agosto 1943, quando di un gruppo di 600 ufficiali russi che entrarono nel campo ne sopravvissero solo 80. Tutti gli altri furono immediatamente soppressi ed i loro resti bruciati. Il 14 ottobre 1943, 300 deportati guidati da un ufficiale russo, Aleksandrei Pechorsky, si impossessarono delle armi delle guardie dopo averle sopraffatte ed evasero dal campo. Una gran parte fu ripresa durante la fuga, ma una quarantina riuscì a mettersi in salvo, raggiungendo le unità partigiane che operavano nella zona. Questi furono i testimoni dei misfatti di Sobibor. Dopo la rivolta il campo fu sgombrato e distrutto dalle stesse SS. Oramai non resta più nulla di quello che fu uno dei più efficienti impianti di soppressione collettiva. Nel bosco dove, una volta, venivano bruciati i cadaveri che il crematorio non riusciva a smaltire, un grande tumulo di ceneri umane e di terra intrisa di sangue ricorda l'efferatezza di quel luogo ed il martirio delle vittime. Treblinka, Costituzione, 3 luglio 1942, ubicazione, a nord-est di Varsavia. Nell'ansa del fiume Bug, a 3 chilometri dal villaggio di Treblinka, i nazisti istituirono nel 1941 un campo di lavoro, Arbeitslager, riservato a tedeschi e polacchi, elementi sospetti o ribelli al regime, che era preferibile tenere al sicuro ed adibire a lavori utili ai fini della guerra in atto. Questo campo fu denominato Treblinka 1. Era un campo duro, non dissimile per disciplina da altri campi, nel quale ben pochi resistettero alla fatica, alla denutrizione, alle sevizie ed al clima. Ma non fu nulla a confronto con Treblinka 2, l'immenso agglomerato adeguatamente attrezzato per lo scopo specifico e preciso di tradurre in atto la soluzione finale, cioè il genocidio degli ebrei. I lavori di ampliamento furono iniziati nel maggio 1942. Furono costruite le solite baracche, gli uffici, gli alloggiamenti per i reparti di sorveglianza, cucine, depositi, laboratori d'ogni genere, perfino un finto ospedale, Lazaret, con tanto di croce rossa sul tetto. E furono installate, intanto, tre camere a gas che si presentavano come docce, con le pareti piastrellate, ma dai cui tubi, invece dell'acqua, doveva uscire solo il gas di scappamento dei motori diesel, sostituito poi col biossido di carbonio ed infine col famigerato e ben noto Zyklon B. Non bastando i primi impianti, ne furono aggiunti ben altri 10, in modo da poter effettuare giornalmente alcune migliaia di trattamenti speciali, Sonderbehandlungen, di uomini, donne, bambini, che i convogli provenienti da Polonia, Germania, Francia, Olanda, Jugoslavia, Belgio, Grecia e Russia scaricavano giornalmente sulla rampa dello scalo ferroviario che immetteva direttamente nel recinto del lager. C'era perfino una finta stazione le cui porte si aprivano su quella che fu battezzata come la strada verso il cielo, Himmelstrasse. Prima di avviarsi, ovviamente nudi, verso quello che sembrava un normale bagno di disinfezione, tutti venivano depilati affinché i capelli potessero essere recuperati ai fini industriali. Interi treni riportavano poi nel Terzo Reich vestiti, scarpe, protesi, occhiali, carrozzine per bambini, valigie. Denaro e gioielli finivano, oltre che nelle tasche dei guardiani, nelle casse centrali delle SS per costituire un tesoro del quale ancora non si conosce l'entità né la fine che ha fatto. Originariamente i cadaveri venivano interrati in fosse comuni, poi bruciati su enormi graticole. Secondo accertamenti, a Treblinka furono soppressi almeno 900.000 ebrei. Non si sa quanti altri, specialmente prigionieri di guerra russi, furono uccisi senza alcuna registrazione prima ancora che essi entrassero nel campo. Anche a Treblinka un animoso comitato clandestino di resistenti organizzò un'insurrezione ed una fuga. Il 2 agosto 1943 circa 600 prigionieri riuscirono a sopraffare una parte della guarnigione e, dopo aver incendiato varie baracche, aprirsi un varco attraverso le barriere di filo spinato, i campi minati e i fossati anticarro. Moltissimi, quasi tutti, furono ripresi e fucilati sul posto. Solo una quarantina riuscì a fuggire alla spietata caccia delle SS ed a raggiungere le formazioni partigiane che operavano nella zona. Dopodiché, nell'autunno dello stesso anno, le SS decisero di chiudere il campo e di sgombrare i deportati ancora in vita verso altri lager, distruggendo tutto col fuoco e con la dinamite. Di Treblinka, oltre al ricordo dello scempio che vi fu commesso, non rimane più nulla. Un monumento simboleggiato da una foresta di pietre tombali ricorda i borghi, i villaggi, le città, i paesi dai quali provenivano le vittime di questo sinistro e terribile luogo di violenza e di morte. Pagina 83.